Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Buongiorno e benvenuti a questo quarto appuntamento di Mondo SLA, l'approfondimento sul mondo della SLA consueto del sabato mattina ore 11. Oggi sono più garulo del solito, come direbbe il mio capitano, perché al posto di due pelati ho una bella ragazza. Quindi benvenuta la nostra ospite di questa puntata, la nostra dottoressa psicologa e psicoterapeuta Sabrina Perretti. Buongiorno.
Buongiorno presidente, buongiorno.
Buongiorno dottoressa. Allora, praticamente noi oggi faremo un excursus su tutto quella che è l'aspetto psicologico e relazionale anche tra il paziente e i familiari, giusto?
Sì, sì, benissimo, è importante, no, poterne parlare.
È importante parlarne in questo angolo di confronto che ovviamente noi abbiamo ideato il sabato mattina. Ovviamente sono più contento, come dicevo prima, di avere una bella ragazza qui vicino a me e sono molto più contento di averne un'altra intorno alle 11.40 perché ci sarà anche ospite la dottoressa Totaro e intorno a mezzogiorno avremo ospite anche il professor Santilli. Noi partiamo e lo facciamo con Galoni, I Navigatori. In diretta dal cuore di Pescara, sempre Radio Isav, con me questa mattina l'onore di avere la dottoressa Perretti. Dottoressa, ancora buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
No, grazie a lei per aver partecipato. Ricordiamo che poi ci sarà anche la dottoressa Totora intorno alle 11.40 e il prof Santilli intorno a mezzogiorno. Ricordo ancora che questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa, siamo soliti ringraziarli sempre. E oggi abbiamo l'appuntamento per quanto riguarda questa quarta puntata sugli aspetti psicologici della SLA, soprattutto quelli che riguardano le dinamiche sia del paziente stesso ma anche dei familiari. Apriamo questo intervento con il supporto psicologico in favore sia del paziente che del familiare. L'intervento psicologico richiede ovviamente una presa in carico globale del paziente e della sua famiglia, perché come abbiamo detto più volte, ovviamente questa, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, è una patologia che riguarda non solo il singolo paziente ma coinvolge sicuramente tutta la famiglia, in quanto la malattia, come ho già detto, coinvolge e sconvolge tutti i membri del nucleo familiare. Inoltre, come spesso evidenziato dalla letteratura, nel caso di diverse malattie croniche, l'adattamento emozionale del paziente risulta fortemente influenzato dalle risposte emozionali e comportamentali di chi si prende cura di lui.
Diciamo che in particolari situazioni un supporto psicologico diventa indispensabile sia per il paziente che chiaramente per il familiare. Si tratta di condizioni in cui sono presenti simultaneamente cambiamenti rilevanti nella vita, chiaramente del nucleo familiare, ma anche nella vita lavorativa o affettiva. Diciamo che quando sono presenti eccessive reazioni da stress e stanchezza, quando si manifestano reazioni emotive diciamo esagerate o incontrollabili, oppure diciamo quando devono essere proposti interventi che richiedono scelte importanti e coinvolgenti.
Beh, sulla base di quello che mi dice, dottoressa, qual è veramente l'obiettivo del supporto psicologico al paziente e alla famiglia?
Diciamo che gli obiettivi della relazione d'aiuto sono focalizzati principalmente sul contenere il disagio e la sofferenza emotiva, a migliorare la qualità di vita e il rapporto ai diversi stadi evolutivi della malattia e anche a favorire un'adeguata compliance ai vari trattamenti. Diciamo che è importante aiutare, in questo caso parlo del paziente, aiutare la persona ad individuare le risorse in un momento così diciamo traumatico, mettendo poi chiaramente al centro i suoi bisogni, il suo sistema di valori, i suoi sentimenti. Avere quindi uno spazio di elaborazione di questi vissuti in questo difficile percorso della SLA favorisce il superamento di quel senso di impotenza, di inadeguatezza, ma anche della sensazione di sentirsi un peso per i propri familiari. Diciamo che permette di centrarsi sul qui e ora, su cosa posso fare adesso, sull'acquisizione di nuovi strumenti per fronteggiare appunto la malattia.
Benissimo, dottoressa. Abbiamo fatto una piccola sintesi di quelli che sono gli obiettivi del supporto psicologico. Ci scrive Giovanni subito, innanzitutto saluta la dottoressa.
Ricambio i saluti, Giovanni.
Io poi sono stato ieri da lui e ovviamente abbiamo parlato un po' di tutto e tra di tutte quelle cose che abbiamo affrontato lui mi esprimeva un concetto che poi è vero e di cui ne parleremo anche più tardi con il prof. Santilli, che oggi anche da parte degli operatori sanitari che si recano a casa dei pazienti, ma anche delle strutture, delle ortopedie, insomma tutto quel complesso di figure professionali che ruotano attorno al paziente non sono convergenti, nel senso che non sono formati per avere una relazione con il paziente, e lui metteva in risalto una qualità ma innata di ognuno di noi, che è la pazienza. Ecco, questo è quello che diceva Giovanni e praticamente lo saluto e poi sicuramente svilupperemo questo argomento anche con il prof. Santilli. Nel prossimo intervento entreremo nella conoscenza della patologia, specificatamente della SLA. Brutori SAS con la verità e l'omaggio fatto da me, da Radio ISAV, sempre in diretta qui dal Cuore di Pescara, la nostra dottoressa Sabrina Perretti, ospite questa mattina ai nostri microfoni. Dottoressa, ancora buongiorno.
Buongiorno a te, Presidente, grazie mille per questa dedica, gentilissimo.
Vabbè, mi devi capire, sono da lunedì al venerdì e anche il sabato purtroppo con due pelati, quindi... Per me venere da donna è eccezionale in questo studio, anche se ci sono altre donne che collaborano con noi, perché oggi alle 13.30 ci sarà anche il nostro programma Chuck Sinarra con la nostra insegnante di dizione, la professoressa Sandra Marini. Oggi ci racconterà di Gilgamesh, re di Uruk. È una storia appassionante, devo dire.
Re di Uruk. Interessante.
Ore 13.30 sempre su Radio ISAB. Va bene, noi andiamo avanti e lo facciamo con... Abbiamo parlato del supporto psicologico e l'abbiamo fatto chiarendo gli obiettivi del supporto psicologico, cioè quelli di riconoscere, comprendere, gestire le reazioni psicologiche proprie, favorire il superamento del senso di impotenza, di colpa e inadeguatezza. Ha approfondito benissimo la dottoressa Perretti quali sono gli obiettivi: rinforzare e potenziare le abilità residue del malato, rivedere il rapporto tra nuovi ruoli assunti e reali responsabilità, evitare l'isolamento sociale. Ora passiamo ad un'altra fase che vogliamo approfondire, cioè quella della conoscenza della patologia. Quindi, per quanto riguarda la conoscenza rispetto alla SLA, deve avvenire con tempi, modalità e vissuti ovviamente diversi per ogni singolo individuo, perché ogni individuo è diverso dall'altro e soprattutto perché ogni individuo ha un suo trascorso personale. Praticamente questa fase di elaborazione può essere spesso più faticosa del previsto perché prolungata nel tempo. Purtroppo la consapevolezza a volte è più difficile del non sapere. Tuttavia è giusto conoscere in anticipo ciò cui si può andare incontro, perché dopo il trauma iniziale si potrà assimilare il tutto affrontando preparati e più forti le difficoltà future. Questa è una cosa che noi ripetiamo praticamente all'infinito, sia con la dottoressa Capasso, che è il nostro neurologo specializzato presso l'ospedale di Chieti, sia con tutte le figure professionali che si occupano di comunicare la diagnosi al paziente ma anche ai familiari. Quindi sapere in anticipo può risultare utile per poter chiedere e ottenere tutti gli aiuti possibili al momento opportuno e per affrontare e superare gli inevitabili problemi. Che cosa possiamo dire su questo, dottoressa?
Diciamo che l'impatto iniziale con la malattia è certamente traumatico, per cui nonostante lo sconvolgimento emotivo, è bene ricevere informazioni sulla malattia, conoscere in anticipo ciò a cui si andrà incontro, principalmente per evitare che subentrino proprio processi di traumatizzazione dovuti alla mancanza di informazioni, di conoscenza sulla malattia, ma anche per ridurre quella componente ansiosa e riuscire a fronteggiare al meglio le difficoltà future.
Perfetto, anche perché poi nel prossimo intervento parleremo di come comunicare il fatto della diagnosi della SLA sia al paziente che ai familiari. Quindi parleremo della vera comunicazione. Come diceva De Matteis un po' al convegno che c'è stato il 24 aprile presso gli studi di Rete 8, le quattro fasi della SLA, spesso tanti medici non sanno comunicare o non lo fanno nel modo giusto. Di questo ce ne ha parlato anche il dottor Nilo Riva sabato scorso. Per chi vuole, è disponibile in podcast sia sul nostro sito iosonancoravivo.org/radioisav sia sul nostro canale YouTube Radio Isav, la puntata in cui Nilo Riva ribadiva quanto è fondamentale essere vicino al paziente e alla famiglia, soprattutto anche da un punto di vista umano e comunicativo. Noi ora ci ascoltiamo un gran pezzo, Ernia e Pinguini Tattici Nucleari in Ferma a Guardare.
Vai. Io che non ho mai avuto una donna per un po', te ne vai.
Ancora benvenuti in questa quarta puntata di Mondo SLA. Stiamo affrontando gli aspetti psicologici della patologia e soprattutto anche i supporti psicologici e le strategie da attuare sia in fase di diagnosi che nella fase iniziale, ma anche di accettazione della patologia. Lo stiamo facendo con la dottoressa Sabrina Perretti. Allora, dottoressa, finora abbiamo parlato degli obiettivi del supporto psicologico, della conoscenza della patologia, ora parliamo della comunicazione della patologia e quindi della diagnosi. Allora, ovviamente le persone, come abbiamo sempre detto, sono ognuna diverse dalle altre per le proprie esperienze personali, lavorative, affettive, sociali. Però l'unica regola che si può dire in fase di comunicazione della patologia riguarda la veridicità dell'informazione stessa. Che cosa vuol dire? Che preferibilmente deve essere l'informazione graduale, adattata alle diverse fasi della malattia e al singolo individuo, magari semplificata e ridotta. L'informazione deve comunque essere generalmente realistica, sempre comunque comprensibile e veritiera. Da qui si emerge proprio la verità. Queste indicazioni possono ovviamente risultare utili anche ai familiari, spesso i primi ad essere informati. Loro devono poi quotidianamente gestire le domande e le richieste del malato in relazione alle difficoltà presenti e futuri. Che cosa succede poi? Che nell'intento di proteggerlo, invece, nei familiari ricorre sovente la tendenza a nascondere la verità. Fin qui abbiamo parlato di sola verità, e invece, ovviamente, anche nelle nostre esperienze, seguendo più pazienti, si nasconde spesso la verità, fornendo informazioni frammentate o persino opposte alla realtà, o magari che illudono il paziente stesso. Certamente è molto difficile disilludere aspettative di guarigione o non confermare ridimensionamenti delle limitazioni in atto. Tuttavia, se inizialmente questo atteggiamento sembra far bene emotivamente al malato, di fatto gli impedisce di conoscere il vero problema, cioè la patologia, di affrontarlo utilizzando le personali strategie di attacco alle difficoltà, di accettare aiuti e proposte terapeutiche che, in assenza di un obiettivo di riconoscimento del problema, corrono il rischio di essere invece rifiutati. Ecco, questa è una delle cose a cui tengo di più, cioè cercare aiuto è sicuramente una forma di intelligenza. Quindi, detto questo, contrariamente a quanto si crede, per molte persone, soprattutto quelle con uno stile rivolto al controllo, essere informati in qualche modo, poter prevedere ciò che sta accadendo, riduce l'ansia di sentirsi in balia degli eventi, senza poter far nulla per dominarli o comunque senza poter provare a gestirli. Che cosa possiamo aggiungere su questo, dottoressa? Questo è frutto di uno studio fatto da SISLA, ma anche dell'esperienza fatta dall'associazione sui propri pazienti.
Diciamo che nella mia esperienza con le persone accanto, alle persone con SLA e familiari, diciamo che una difficoltà, ecco, è proprio nella comunicazione verbale e non verbale tra il malato e i familiari, no? A lui vicini. Diciamo che proprio quella convinzione di dovergli necessariamente nascondere le preoccupazioni relative alla malattia, all'incertezza del futuro e al proprio disagio emozionale, diciamo che è un atteggiamento che, oltre a comportare un enorme sforzo emotivo da parte del familiare, perché è assolutamente faticoso, può inibire il bisogno di espressione del proprio disagio anche da parte del malato, che sfogandosi, teme di sentirsi ulteriormente diverso e è un peso per i familiari. Diciamo che appunto questo eccessivo e legittimo senso di protezione che hanno reciprocamente paziente e caregiver spesso comporta proprio una negazione di alcuni vissuti emotivi e diciamo una comunicazione che rischia di essere ambigua, quindi si trasmettono un doppio messaggio. Sarebbe invece più funzionale per il paziente poter condividere il proprio stato emotivo all'altro per liberarsi e provare sollievo. Lo stesso chiaramente vale per il caregiver. Ciò renderebbe la comunicazione paziente-caregiver più autentica e meno sofferente. Per cui, come dire, il malato può, in questo caso, in una situazione no, di eccessiva protezione, sentirsi incompreso, isolato rispetto agli altri, che sembrano non capire ciò che gli sta provando e cosa gli sta accadendo, senza arrivare, ecco, a riversare sul paziente il proprio disagio. Si suggerisce quindi un atteggiamento spontaneo ed empatico, in modo che quando espressioni di preoccupazione o ad esempio reazioni di pianto, tristezza o rabbia prendano il sopravvento, come è facile che accada, è anche legittimo, ci mancherebbe, queste siano condivise da tutta la famiglia, per cui esprimere le diverse emozioni e cercare di comprendere le reciproche reazioni favorisce la coesione e la convivenza.
Quindi, dottoressa, quello che poi notiamo nelle famiglie, soprattutto nella comunicazione, qui abbiamo parlato di verbale e non verbale, ma è proprio o una mancanza di comunicazione o una comunicazione deviata.
Sì, come dire, una comunicazione che non è efficace, no? Va ad intaccare, a mettere, diciamo, una piccola distanza tra familiare e paziente.
Anche perché poi con questo tipo di comunicazione praticamente non c'è l'analisi delle esigenze sia del paziente ma anche del caregiver.
Sì, come dire, un'analisi dei bisogni propri del paziente e anche del caregiver, assolutamente sì.
Benissimo, questa è una fase che abbiamo secondo me descritto molto bene. Se qualcuno vuole mandarci qualche messaggio, noi siamo, ne stanno arrivando già qualcuno, però al 371-481-4966 abbiamo la dottoressa Berretti che può rispondere, poi ci sarà tra poco la dottoressa Totaro e a mezzogiorno il prof. Santilli. Noi andiamo avanti, oggi che è successo? Non riesco a parlare con gli psicologi, ecco quello che mi serve oggi.
Emozione,
spensieratezza.
Quando ti perdo capisco quanto vali.
Vorrei parlare con più spensieratezza, questo dicono gli psicologi su Radio ISAV, sempre in diretta 11.33 dal cuore pulsante di Pescara, ma in tutta Italia, perché i pazienti che ci stanno seguendo sono di Bergamo, Verona, Torino, quelli che ci hanno scritto, quindi salutiamo Francesca, Giovanni e Marica. E il nostro Giovanni invece di Fossa Cesia, di cui abbiamo parlato prima, per una sua osservazione riguardo all'aspetto comunicativo tra paziente e caregiver familiare, ma anche tra tutti gli operatori socio-sanitari. E adesso ci scrive sempre Giovanni dicendo: come il discorso teorico è perfetto, ma messo in pratica ci sono molte difficoltà. Che cosa pensi, dottoressa?
Sì, in effetti quello che dice Giovanni è assolutamente legittimo, no? Sembra che a parole sia così semplice e poi invece nei fatti e praticandolo sembra così difficile e lontano, invece c'è la possibilità di superare qualsiasi difficoltà, quindi grazie all'ascolto e grazie al supporto, assolutamente.
Beh, assolutamente sì, anche perché poi c'è il supporto psicologico, non è nient'altro, dalla mia ignoranza, poi la dottoressa mi correggerà qui, che praticamente un facilitatore della comunicazione, dei rapporti, ma anche degli stati d'animo, sbaglio?
No, assolutamente sì, chiaramente il terapeuta creerà un clima, no, di accoglienza per il paziente, in modo tale che la persona possa sentirsi accettata, valorizzata, compresa, e da lì quindi anche il fatto stesso di condividere con un'altra persona, in questo caso esperta, è sicuramente di aiuto e di sollievo, perché si possono, no, scoprire delle tecniche per fronteggiare le difficoltà.
Perfetto. Allora, noi andiamo avanti perché dobbiamo parlare della fase iniziale, sempre dal punto di vista psicologico, dopo aver affrontato sia la conoscenza che la comunicazione della diagnosi. Allora, come prima fase iniziale, il primo impatto con la malattia si accompagna generalmente nel paziente a vissuti ovviamente di angoscia, paura, rabbia, tristezza e un senso di isolamento che è sempre più frequente, benché le reazioni affettive possono spesso essere, ovviamente, lo ripetiamo fino allo stremo, differenti da una persona all'altra. Nella fase iniziale, quindi, si possono individuare due atteggiamenti opposti. Mi corregga, dottoressa. Da una parte può prevalere un atteggiamento di rifiuto, incredulità o distanza rispetto a ciò che sta accadendo, come se non fosse vero. Dall'altro, altre persone tendono a calarsi completamente in questa realtà fino al punto di anticipare vissute e reazioni emozionali alle limitazioni future e all'evoluzione della malattia.
Sì, Presidente, proprio così. Diciamo che il modo di reagire non solo, diciamo, dipende dall'abituale stile di vita nell'affrontare difficoltà e problemi, ma anche dalle caratteristiche di personalità e dall'atteggiamento generale verso il mondo, no? Se si è più pessimisti piuttosto che ottimisti, ma anche dall'elaborazione e valutazione delle informazioni ricevute sulla malattia. Se poi queste informazioni sono comunicate al paziente da altre persone, anche la modalità con cui ciò avviene influenza le immediate reazioni e anche l'elaborazione conseguente. Diciamo che tra malato e familiare ci si inizia a fare, no, delle domande che diventano continue e anche estenuanti, no? Ma ad esempio, com'è possibile che tutto questo stia capitando a me? Oppure, perché proprio questa malattia, mai sentita né vista, così subdola e assurda, di cui non si conoscono cause né cure, almeno per bloccarla? Quindi la domanda principale è: perché proprio a me? Che cosa ho mai fatto di male per meritarmi questo? Quindi diciamo che fino a quando queste domande permangono, no? Prevalgono atteggiamenti di rifiuto e incredulità, di sconfitta e anche di passività.
Quindi, dottoressa, da un mio parere personale, la domanda perché proprio a me può essere tramutata in un altro tipo di domanda, cioè adesso io voglio affrontarla, quali sono le strategie?
Beh, diciamo che intanto vorrei specificare che la domanda perché proprio a me è assolutamente legittima e naturale, no?
Sì.
Diciamo che questa domanda si può trasformare in che cosa posso fare adesso, che fa la differenza. Diciamo che si tratta di reazioni comprensibili ma improduttive se protratte nel tempo, no? Il pensare e focalizzarsi sul perché proprio a me, come mai, che ho fatto di male, in quanto non aiutano a stare meglio e anzi tendono a lasciare sempre più spazio alla malattia, incrementando quindi la sofferenza e il disagio. In questo modo infatti non si fa nulla per vivere la quotidianità, per attuare tutto ciò che si è in grado di fare, no? Che aiuta a vivere e a stare meglio con chi ci circonda e ci ama.
Quindi da quello che lei mi dice, dottoressa, praticamente si devono io parlo sempre di strategie, perché non lo so, mi piace chiamarle strategie, perché anche il prof Santilli al convegno le chiamò strategie per affrontare la malattia. È un vantaggio combattere la malattia fin dal primo giorno?
Assolutamente sì, infatti lo diciamo sempre che è fondamentale ricevere supporto già nella fase iniziale della malattia, assolutamente. E rispetto alla domanda che dicevi prima, perché a me, cosa, diciamo, si può trasformare questa domanda in che cosa posso fare adesso? Questo è importante, però per arrivare a questo, diciamo, questo è un passaggio che richiede tempo, energia, attaccamento alla vita in un'ottica chiaramente di cambiamento e di possibilismo. Diciamo che è possibile, benché sia molto faticoso, arrivare a convivere con la malattia adattandosi ad essa e in alcuni casi addirittura accettandola con serenità. Dico con serenità, però non significa assenza di sofferenza, di rabbia, tristezza, perché quelle sono sempre dietro l'angolo. Sono reazioni comunque presenti e inevitabili. Significa invece conservare la voglia di vivere e di fare tutto ciò che è possibile realizzare, riscoprire il proprio valore in ciò che si fa e in ciò che si è.
Perfetto. Per chiudere, Giovanni ci scrive: quanto è fondamentale l'ascolto, nel senso che lui ci scrive una forma di amore per l'altro e ci scrive che manca.
Una forma di amore per l'altro?
L'ascolto. E ci dice che però l'ascolto manca, in generale manca l'ascolto.
Sì, quello che dice Giovanni è una realtà, se pensiamo, no, al paziente che riceve la diagnosi in ambulatorio, no, dalla dottoressa Capasso, anche lì, come dire, c'è una mancanza, perché sì, c'è l'ascolto della dottoressa e ci mancherebbe, però manca proprio, ecco, un ascolto di tipo psicologico, un ascolto più attento e sensibile.
Perfetto, noi andiamo avanti, dottoressa, perché poi parleremo di accettazione e convivenza.
Radio ISAV, io sono ancora vivo. La mia anima
all'inferno. Daniele Silvestri con Tutta colpa di Freud, sempre su Radio ISAV, 11:48 minuti. Stiamo parlando degli aspetti psicologici della SLA, delle strategie di supporto per sia i pazienti che per i caregiver familiari. Vogliamo chiudere il cerchio con la dottoressa Perretti, che è qui in mia compagnia, e sono felice di averla qui, perché poi avremo anche la dottoressa Silvia Totaro, che ci parlerà della sua esperienza con i malati SLA su Teramo e provincia. Allora, dottoressa, siamo arrivati a parlare della fase di accettazione e convivenza. Allora, posso dire dall'alto della mia esperienza? No, pochissima esperienza, soprattutto dal punto di vista psicologico, ma è un'esperienza fatta sui pazienti, in 4 anni, più di 100 pazienti, che vivere con la malattia significa ovviamente limitarsi e adattarsi alla malattia. Cioè, per ottenere questo però è necessario accettare gli ausili e le terapie che permettono e migliorano l'adattamento all'ambiente circostante e alla vita di relazione. Da qui l'importanza dell'accettazione, che in tutto quello del mio lavoro fatto in 4 anni con tutti i volontari, con tutte le persone che ci aiutano, può essere sia un'accettazione passiva ma anche attiva. Allora, si ha un'accettazione passiva quando domina la rassegnazione, e l'abbiamo visto in molti pazienti, quando ci si sente completamente sconfitti e si rinuncia a reagire, quando cioè si è costretti ad accettare la malattia ma prende il sopravvento un atteggiamento di totale rifiuto della propria condizione. Questo è un atteggiamento che io ho visto in molti pazienti, che forse deriva anche dalla fase di comunicazione della diagnosi e anche nella fase iniziale del rapporto non veritiero tra il familiare e il paziente. Questo è quello che penso io. Poi lei, dottoressa, mi dirà che cosa scientificamente dice la psicologia. C'è poi invece un'accettazione attiva di quelle persone che, pur riconoscendo la presenza della malattia, rifiutano di sentirsi malati e si impegnano, come diceva benissimo lei prima, si impegnano a cercare di mantenere il più possibile il proprio stile di vita. L'accettazione attiva permette così un buon adattamento alle proposte di aiuto, ed è quello che io ho visto sulla mia pelle. Cioè, le persone più intelligenti sono quelle che si fanno aiutare, perché ovviamente entrare in una patologia complessa come la SLA vuol dire veramente entrare in un nuovo mondo con nuove reazioni psicologiche, sì, ma anche dal punto di vista burocratico e concreto, veramente tutte cose nuove. L'accettazione della malattia in questo contesto viene quindi intesa non come una necessità, bensì come una conquista, cioè il primo passo per iniziare un percorso riabilitativo che aiuti a vivere con minori difficoltà, che migliori autonomia e la qualità di vita. Ma dottoressa, da un punto di vista psicologico, che cosa vuol dire? Che cos'è? Cioè, accettazione, che cosa significa?
Diciamo che è un processo che richiede tempo, sofferenza e sacrificio. Le persone affette da SLA, ma anche da altre patologie degenerative, si trovano a dover fare i conti con una realtà difficile da accettare. Oltre ai limiti fisici determinati dalla malattia, vi sono anche fattori psicosociali che impattano sulla loro qualità della vita. Diciamo che l'accettazione della malattia implica il fermare quei pensieri automatici e intrusivi sulla malattia. Quindi, in altre parole, accettazione vuol dire un riorientamento dell'attenzione verso altri aspetti della vita. Ci si aspetta quindi che l'approccio alla malattia, in cui è presente una certa accettazione, dia luogo ad una maggiore qualità di vita rispetto ad un approccio invece indirizzato all'evitamento di sentimenti di perdita e di turbamento, come diceva lei prima. Diciamo che accettare una nuova condizione è già di per sé difficile, proprio, come dire, per una sorta di inerzia cognitiva, per la fatica che comporta, proprio il dover ricostruire una mappa di sé e del mondo diversa da quella precedente. Per cui il processo di accettazione ha a che fare con l'accettazione di pensieri ed emozioni negative, di stimolare quindi la messa in atto di azioni che possano contribuire ad una malvivere, diciamo, una vita appagante. Diciamo pure che quando la persona raggiunge questo livello, questa fase, diventa così liberatoria, proprio perché la persona diviene consapevole della possibilità di utilizzare risorse ed energie per scopi raggiungibili, per cui il sollievo emotivo implica proprio la condivisione, come dicevamo anche prima, del proprio stato emotivo. La possibilità di dire all'altro come ci sentiamo è di aiuto, per cui l'accettazione diventa quel meccanismo utile per un ottimale utilizzo delle proprie risorse. Per cui la convivenza con la malattia rappresenta una sfida continua, quotidiana. Diciamo, un aiuto potrebbe essere quello di scegliere come voler affrontare la giornata, perché questo è il nostro potere. Così come di aiuto condividere emozioni e stati d'animo per poterli elaborare e far sì che non diventino stati permanenti ma transitori, andando alla scoperta di nuovi bisogni e nuove possibilità.
Quindi, dottoressa, l'atteggiamento positivo interiore, io mi ricordo una vecchia pubblicità di un benzinaio che era api, con api si vola, atteggiamento positivo interiore, è fondamentale.
Assolutamente sì, è proprio una predisposizione. È chiaro che per raggiungere questo livello, c'è molta fatica e molto sacrificio dietro.
Perfetto, dottoressa, è stata perfetta. Tra poco avremo anche la dottoressa Silvia Totaro, intanto poi commenteremo anche con lei, dottoressa, le parole della dottoressa Totaro. Intanto ci ascoltiamo una canzone molto attinente a quello che stiamo dicendo, cioè questa. Giovanotti, Penso Positivo.
La fantasia.
Break. Radio Isab.
Come già anticipato e promesso, ai microfoni di Radio Isav c'è la psicologa e psicoterapeuta Silvia Totaro. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Innanzitutto la ringraziamo per aver accolto l'invito di Radio Isav ed essere qui con noi.
Grazie a voi dell'ospitalità e dell'invito.
Allora, dottoressa, fin qui con la nostra dottoressa Perretti, qui presente in studio, abbiamo affrontato, come ha potuto ascoltare, qual è la comunicazione da fare al paziente per quanto riguarda la diagnosi e poi quali sono le reazioni che il paziente ovviamente ha. Quindi da una parte ci sono pazienti in cui prevale l'atteggiamento di rifiuto, incredulità o distanza rispetto a ciò che sta accadendo, come se non fosse vero. Altre persone invece tendono a calarsi completamente in questa realtà fino al punto di anticipare vissuti e reazioni emozionali legate alle limitazioni future e all'evoluzione della malattia. Sicuramente, come abbiamo detto fin qui, il supporto psicologico è fondamentale perché richiede una presa in carico globale sia del paziente che della famiglia, perché non smetteremo mai di ripetere che la SLA colpisce sia il paziente ma soprattutto anche la famiglia. Dal punto di vista della sua esperienza, dottoressa, qual è l'approccio psicologico sia per il paziente che per il nucleo familiare?
Allora sì, la SLA è una malattia che coinvolge in modo inesorabile l'intera famiglia. È una condizione che si impone, che ha, diciamo, tutte le caratteristiche di un evento traumatico. È un evento che va un po' a disgregare il filo della vita, che in qualche modo impone un cambiamento, che in alcuni momenti paralizza e che in qualche modo espone anche la propria intimità. Nella sua progressione la comparsa della SLA va a modificare inevitabilmente la progettualità della persona che vive su di sé la malattia e anche la progettualità di chi se ne prende cura, quindi della persona, del caregiver. È un evento che segna inevitabilmente un divario, c'è un prima e c'è un dopo. Quindi si presenta la necessità di riorganizzare tutta la propria vita, di ridefinirsi, di adattarsi a poco al cambiamento. Come dicevate, sono state individuate in questo senso delle fasi di reazione alla malattia e naturalmente bisogna sempre considerare che queste fasi sono in stretta relazione con le caratteristiche individuali della persona. In generale, questa persona va a sperimentare un'intensa vulnerabilità e incertezza verso tutti gli ambiti della vita.
Quindi, dottoressa, per quanto riguarda l'aspetto psicologico puramente pratico, lo psicologo, lo psicoterapeuta va a prendere in carico sia il paziente che il caregiver familiare.
Sì, certo, è così. C'è la persona che appunto sperimenta la condizione della malattia, quindi la persona che vive la SLA, ma anche la persona che se ne prende cura, quindi il caregiver ha bisogno di un percorso di sostegno psicologico, come poi entreremo nel merito successivamente. Quindi sì, la presa in carico riguarda sia la persona con SLA che il familiare di riferimento.
Perfetto. Lei, quando ci siamo sentiti nei giorni precedenti ad oggi, mi scriveva che la persona vive oltre la concretezza della malattia. Che cosa vuol dire?
Allora, ecco, di fatto c'è una persona che sta vivendo una condizione di malattia che altera il vissuto personale del tempo, la relazione con l'altro, il vissuto del proprio corpo. Pensiamo al fatto che il corpo è il nostro mezzo per avere un mondo, è il nostro veicolo dell'essere al mondo ed è anche intermediario dell'incontro con l'altro. Il corpo che viene ferito dalla malattia subisce uno scacco in questo senso. Quello che bisogna considerare allora è che, citando un testo molto utile in questo senso, se una certa modalità di essere al mondo viene meno, questo non significa che venga meno la persona in quanto tale. Cioè stiamo dicendo che c'è una persona che continua ad esistere, che continua a provare delle emozioni, che ha dei pensieri, un vissuto, che in una parola esiste e vive, come dice appunto il nome della vostra associazione, Io sono ancora vivo. Si tratta allora di aprire la persona a nuove possibilità di esistenza, a nuove forme di interazione con l'ambiente e con gli altri. Ci sono strumenti, ausili importantissimi che permettono che la volontà della persona si eserciti ancora nel mondo. Penso al dispositivo con il quale la persona può comunicare. Nella mia esperienza è stato emozionante assistere al dispiegarsi della storia di vita della persona con SLA di fronte a me. A poco ho proprio sentito di avvicinarmi sempre di più alla persona che si è costituita di fronte a me nella sua identità, nei suoi pensieri, nelle sue passioni. Quindi ho sentito un'esistenza viva al di là del corpo fermo. E rimandare questo alla persona è estremamente importante. È l'esserci che cura. E questo è un atteggiamento che dovrebbe appartenere a chiunque entri in relazione con una persona con SLA o con altre malattie invalidanti. L'host, l'infermiere, il fisioterapista, il medico devono prima di tutto dedicarsi a conoscere quella particolare persona, stabilire con lei una relazione e fare in modo che appunto la concretezza della malattia non abbia mai il sopravvento sulla presenza di una persona pensante, viva. Quindi chiediamo a lei o a lui come sta, quali sono i suoi pensieri, cosa crede sia meglio fare. Quando si entra in una famiglia che vive con la SLA bisogna entrare in punta di piedi, con grande rispetto. Stiamo entrando nella loro casa, nella loro intimità, che queste persone in qualche modo sono costrette a condividere con noi. E quindi credo che dobbiamo averne grande cura.
Io mi devo congratulare con lei, dottoressa, perché ha centrato veramente l'obiettivo di quello che anche l'associazione si predilige di fare, nel senso queste persone sono vive, ma come dice lei devono essere veramente ascoltate e soprattutto è un'estensione di ascolto che si fa a tutte quelle figure professionali che si recano a casa del paziente. Da qui voglio farle un'altra domanda. Per quanto riguarda il caregiver, è anch'esso una persona da sostenere, valorizzare, ma di cui riconoscere veramente i bisogni, perché è poi la persona che si occupa a 360 gradi del paziente.
Certo, la persona del caregiver è le mani, le braccia, le gambe, la voce delle persone con SLA. È una persona che incarna la dedizione, la costanza, l'esserci, come dicevamo prima, ma è per l'appunto una persona, quindi una moglie, un marito, una madre, un padre, un figlio. E non è un supereroe, anche se meriterebbe di essere definita tale. Il caregiving è gravoso, ci troviamo spesso di fronte a persone che, oltre al personale carico emotivo e fisico, si trovano a dover gestire in qualche modo un'equipa assistenziale che ruota intorno alla persona con SLA, in alcuni casi, quando c'è la possibilità, anche alla propria vita lavorativa. Pensiamo al fatto che la persona del caregiver si è trovata a dover imparare tante cose rispetto alla malattia, al prendersi cura, e spesso lo ha fatto col timore di non riuscire o di non aver dato il proprio massimo o con un senso di inadeguatezza. Aiutiamo queste persone a dirsi che vanno bene così, che stanno facendo il possibile, che il loro esserci è prezioso, e sosteniamole anche chiamando in causa anche qui la persona dietro il ruolo, quindi i suoi bisogni, le sue paure, le sue legittime domande, allontanando il vissuto di senso di colpa che spesso si trovano a provare quando c'è magari una minima porzione di tempo che dedicano a qualcosa che riguardi loro e non il proprio caro, o quando qualcosa del loro operato non è andato nel modo in cui esattamente speravano. Ecco, qui credo che sia importante riconoscere loro un'umanità che in quanto tale è imperfetta.
Infatti questo che lei dice è veramente un aspetto da sottolineare, ha fatto benissimo a farlo. Quindi l'ultima domanda che volevo farle è... Qual è l'importanza di scongiurare la solitudine tra il caregiver e il paziente, o tecnicamente tra curante e curato?
Sì, allora la famiglia che convive con la SLA ha bisogno di supporto medico, psichico, emotivo, economico. Ha bisogno come comune denominatore in ogni tipo di intervento di un approccio che sappia coniugare competenza ed umanità. Da un punto di vista psicologico, oltre all'incontro individuale con la persona con SLA e la persona del caregiver, è anche importante sostenere il dialogo tra le due persone. Spesso la pervasività della malattia può far relegare la relazione tra i due su un piano prettamente pratico di espletamento dei bisogni. Questo naturalmente accade perché purtroppo c'è un'autonomia che viene meno. Ma è molto importante vivificare la relazione, sollecitare la dimensione emotiva, la condivisione, lo scambio. Questo consente alle due persone di sentirsi ingaggiate e coinvolte come persone oltre la relazione curante-curato, quindi di sentirsi moglie, marito, figlio, fratello, sorella e così via, e anche di incontrarsi meglio nei rispettivi vissuti, di rimodulare alcune modalità di relazione e in generale di continuare a rendere viva questa relazione. Di fondo, ogni membro dell'equipe multidisciplinare che entra nella casa di una famiglia che convive con la SLA deve aumentare il benessere, apportare un beneficio e, in sintesi, migliorare la qualità di vita.
Dottoressa, vogliamo lanciare un messaggio a tutti i pazienti italiani e i rispettivi caregiver che ci stanno seguendo?
Sì, assolutamente. Intanto voglio appunto salutarli tutti e credo che l'esserci da parte di tutti sia fondamentale in questo senso, quindi far sentire loro che non è una battaglia che devono combattere da soli, ma che c'è un'intera equipe, ci sono tante persone che vogliono prendere parte con grande rispetto e umiltà a questa battaglia.
Grazie dottoressa per essere stata ai microfoni di Radio ISAV e le auguriamo, è stata perfetta, e le auguriamo una buona giornata. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Molto più di una semplice radio.
Qui si crea il divertimento su misura per te.
Sei su Radio ISAV.
Guerrino Toscani con Love su Radio ISAV. Ringraziamo di nuovo la dottoressa Totoro, devo dire bravissima. In questo pezzo di fuori onda piccolissimo, mentre ascoltavamo la canzone di Guerrino Toscani, ricordo figlio di Giovanni Toscani, un nostro paziente di Campli, in provincia di Teramo, con la dottoressa stavamo parlando degli aspetti dell'approfondimento anche fatto dalla psicoterapeuta Totoro, cioè di vivere oltre la concretezza della malattia.
Sì, mi ha colpito un po' questa frase, no? Che ha detto prima la collega. Diciamo che mi viene in mente rispetto a questo, e come commentavamo anche prima, proprio un vivere, no? La condizione di malattia da parte del paziente, chiaramente, da una prospettiva diversa in termini di tempo, in quanto un tempo intenso, di qualità, dilatato, però diciamo un tempo pieno, e anche rispetto al sentire, mi meraviglio sempre, no? Di questa percezione che ho di loro, di questa grande sensibilità, no? Comune a molti pazienti nella mia esperienza. Diciamo che quando ci troviamo a dover fare i conti con un'esperienza di confine, un'esperienza diciamo con un limite come la malattia o come può essere insomma la morte, è proprio in questa condizione che avviene un cambiamento personale. Senza scomodare troppi filosofi, dico che esistono due modalità dell'esistenza, il modo di tutti i giorni e il modo ontologico. Diciamo che nel modo di tutti i giorni siamo continuamente distratti e presi dalle preoccupazioni quotidiane, a volte anche di preoccupazioni futili, mentre nel modo ontologico ci focalizziamo sull'esistenza in sé delle cose, come ad esempio sulla meraviglia dei colori di un tramonto, oppure di meravigliarci, no, dei suoni della natura. Diciamo che nella mia esperienza accanto ai pazienti con SLA, questo è stato uno dei primi apprendimenti che mi ha personalmente arricchita, il loro quindi sentire e percepire le cose da un'altra prospettiva.
Beh, questa è sicuramente una patologia che ti permette di avere una sensibilità diversa rispetto a quello che ti succede praticamente.
Esatto, esatto.
Dottoressa, grazie per essere stata con noi. Tra poco ci sarà il prof Santilli, è stata perfetta, gentilissima. E niente, ti devo ringraziare, la devo ringraziare. E Come è stata questa esperienza in radio per lei?
Presidente, è stata bellissima, ti dico la verità, ero emozionata perché è stata comunque la mia prima esperienza in radio. Poi accanto a lei, presidente, bellissimo con questo codino.
No.
Posso farle complimenti in diretta?
No.
Per grazie. Cui è stato un piacere davvero, grazie per avermi invitata.
Grazie dottoressa e buona giornata. 12:21 su Radio ISAV, sempre in diretta dal cuore di Pescara. Sono stato fortunato quest'oggi perché avevo due donne con me, a differenza di due pelati. Invece oggi, sempre oggi, ora, ho il luminare in Italia, neuropedagogista clinico, il professor Marco Santilli. Marco, buongiorno. Allora, prof, finora abbiamo fatto una sintesi su quello che riguarda praticamente a 360 gradi sulle finalità del supporto psicologico, sulla conoscenza della patologia, sulla come comunicare la patologia dal paziente ma anche al caregiver e ai familiari, fino ad arrivare a una prima fase iniziale e alla fase di accettazione della malattia.
Perfetto. Sì, quindi io non torno su questi argomenti perché questo gioiello di trasmissione li ha già affrontati. Allora io volevo entrare un attimino più nel profondo della questione, diciamo in modo un pochino più scientifico. Parliamo di SLA, quindi parliamo di un trauma. Il trauma non è una paura, il trauma arriva improvviso. È un evento che per intensità, qualità e durata supera praticamente le nostre risorse, ed è veramente questa definizione, sembra la definizione della SLA. Io riflettendo notavo che la definizione della SLA è la stessa definizione di un trauma. È un evento che per intensità, qualità e durata supera le nostre risorse, ed è un evento in cui la persona sente minacciata l'integrità della sua esistenza. Questa è la SLA. E solo chi la vive può capire, è la famiglia che vive la SLA. Immagino che avrete già parlato della coincidenza traumatica tra il malato di SLA e la famiglia.
Certo.
Quindi avviene, ecco, questo mi piacerebbe in conclusione andare a sottolineare, avviene una frattura tra la struttura del pensiero del malato di SLA e le sue emozioni, che rimangono bloccate. Rimangono bloccate quanto il suo corpo. E adesso arriveremo a un concetto, perché molti si chiedono come posso fare a comunicare con un malato di SLA. Ecco, è qui l'arte, proprio la scienza ci viene incontro. Voglio dire anche questo, il blocco da origine, questo blocco emotivo intersecato a un blocco della struttura del pensiero che avviene con il trauma, che colpisce il sistema limbico, questo blocco dà origine per esempio a dei sintomi come evitamento di ricordi, amnesia, isolamento sociale, nascita di fobie, poi sensazioni di vuoto interiore, quindi mancanza di sentimenti, senso di distacco, estraneità, difficoltà nel trovare interessi. Questo è ciò che vive dentro di sé un malato di SLA e anche la famiglia, che ne viene praticamente contagiata. Che cosa accade quindi? Noi abbiamo una struttura di volontariato di altissimo livello e questo sicuramente è un punto di forza. Cosa dobbiamo tentare di fare? Dobbiamo tentare di avere una nuova mente aperta verso questa malattia. Non dobbiamo considerarla una malattia semplicemente neuromotoria, no? Ma dobbiamo considerarla una malattia emotiva. Qui è molto importante. Vorrei legarmi alle ultime scoperte straordinarie. Perché, guardate, quando noi ci avviciniamo a un malato di SLA, noi ci avviciniamo con il cervello, ma il problema è che ci avviciniamo anche con il cuore. Ora, la domanda che si pone la scienza oggi è che di fronte alla SLA è meravigliosa. Io la coincidenza tra la SLA e le domande della scienza psicologica o neuropedagogica di oggi è incredibile. Come comunichiamo? Con il cuore o con il cervello ad un malato di SLA? Questo è il punto fondamentale, perché quando ce lo troviamo davanti, cosa dobbiamo usare? Il nostro cuore e il nostro cervello? Il nostro cuore e il nostro cervello? La scienza ci risponde. Come comunica il cuore o il nostro cervello? Da sempre abbiamo considerato il cervello come la struttura centrale delle nostre emozioni e della nostra memoria. Ma qui adesso arriva veramente le scoperte della scienza sono immense. Negli ultimi anni invece cosa è stato scoperto? Che le interconnessioni tra il cuore e il cervello sono di un altro tipo, cioè il cuore manda molte più informazioni al cervello di quante ne riceva. Attenzione, quindi quando noi andiamo a pensare con un malato di SLA, dobbiamo capire che sta pensando il nostro cuore, e accade una cosa incredibile, che il malato di SLA, e lo dico con amore, sdraiato, fermo su un lettino, il presidente è ogni giorno con loro, riceve elettromagneticamente tutte le emozioni possibili attraverso non il nostro cervello, ma il nostro cuore. Attenzione, perché è scienza, cioè nel cuore esistono connessioni neurogene, connessioni neuronali, connessioni che portano il cuore a pensare. Quindi ciò che il nostro cuore pensa arriva al nostro malato di SLA. È fondamentale. Quindi una delle, direi, mai fingere. Dobbiamo cercare di essere con loro, e questo è un insegnamento che avviene anche per noi, veri, perché comunichiamo attraverso il cervello, ma soprattutto attraverso il cuore. Cosa vuol dire? Che il cuore aiuta il malato di SLA a parlare attraverso alcuni gesti, alcuni piccoli sguardi. È il cuore che comunica, ma comunica pensiero, comunica pensiero. Voi pensate che l'attività cardiaca, il tempo dell'attività cardiaca è coincidente con l'attività della respirazione, coincidente con l'attività del linguaggio. Quindi a questo punto non servono neanche le parole, non servono addirittura, perché il cervello ha questo mondo straordinario che influenza il cuore, ma il cuore influenza ancora di più il cervello di un'altra persona. Quindi quando noi comunichiamo al cervello di un malato di SLA, vi prego di farlo con il cuore, ma nel vero senso della parola, cioè con le emozioni. Quindi si è scoperto che il cuore ha un numero di neuroni pensanti superiori a quelli del cervello. Guardate, questo è meraviglioso, e lo studio sulle emozioni oggi viene fatto attraverso le neuroscienze, e questi esperimenti, queste prove, noi chiaramente cerchiamo di trasferirli con ISAV nel nostro lavoro con i malati di SLA, e i nostri volontari sono preparati in questo. Chiaramente cerchiamo di preparare anche tutte le famiglie, che a maggior ragione hanno, come abbiamo detto prima, un trauma che blocca alcune funzioni di razionalità. La parte limbica viene travolta, cioè l'emozione è forte, la disperazione, tutte le emozioni che sono la rabbia, ma ne avete già parlato sicuramente, tutte quelle emozioni comunicano. Quindi il cuore è molto più potente elettromagneticamente del cervello. Quindi noi cosa siamo in sostanza quando comunichiamo? Siamo un circuito vivente. Cioè noi con il malato di SLA che comunica a noi. Guarda, la bellezza di questo è che il malato di SLA non deve parlare con noi, non deve pensare con noi, lui ci parla col cuore, noi dobbiamo capire che ci sta parlando elettromagneticamente. Quindi se noi alleniamo la mente, ecco perché un'apertura della mente, che per esempio, voglio dire, chi ha abitudine anche a frequentare un malato di SLA, come può essere il presidente Lorenzo D'Andrea, ma anche tutti i nostri volontari, ha già una mente molto aperta, sa di cosa sta parlando. Quando ci chiedono come posso comunicare, no, ecco, dovete conoscere la scienza, cioè dovete conoscere che la mente si deve aprire, deve conoscere che l'azione elettromagnetica pensante del nostro cuore è scientificamente superiore come numero di neuroni a quella del cervello.
Prof, posso farti una domanda?
Sì.
Perché sei stato eccezionale. Questo tipo di scienza o di strategia, sì, che poi non è una strategia, qua parliamo di scienza,
sì,
è applicabile anche al familiare, al caregiver familiare?
Assolutamente sì. Mi fa piacere che la tua brillante sintesi abbia colto un punto centrale. Non stiamo parlando di, come dire, di qualcosa di etereo, stiamo parlando di scienza. Di scienza, noi non sappiamo questo, non sapevamo questo fino a poco fa, adesso lo sappiamo, da qualche anno conosciamo questo, quindi noi lavoreremo su questo fronte. Non si conoscevano i neuroni specchio, adesso li conosciamo, i processi imitativi, che valore hanno, adesso abbiamo fatto un salto in avanti, adesso sappiamo che il numero dei neuroni contenenti nel cuore è più pensante di quello del cervello, ed è il cuore che comunica al cervello, i neuroni, elettromagneticamente. Quindi voglio dire, quando entriamo in casa, nella stanza di un malato di SLA, è già elettromagnetismo, noi comunichiamo per lui che risponde, spesso non possono più parlare, lo sappiamo, o comunque con grande fatica, lui risponde elettromagneticamente perfettamente, ha un linguaggio, noi dobbiamo entrare in quel linguaggio. E questo avviene anche con la famiglia, assolutamente sì, anche perché la famiglia di solito acquisisce un processo identificativo col malato, no? Cioè non se la famiglia è presente, se la famiglia non si scoraggia, la resilienza, se non abbandonano il terreno, purtroppo può accadere, senza giudicare, però noi cerchiamo sempre di tenere unito le fila di una famiglia, perché si può capire che ci sono dei momenti di sconforto, però c'è un processo di identificazione, cioè tutti i componenti della famiglia si identificano con la sofferenza del malato di SLA, quindi non c'è nulla da fare, lo stesso comportamento possiamo averlo con il malato, perché ricordiamo una cosa fondamentale, il dolore è interiore, cioè il dolore della malattia SLA è interiore, non è soltanto fisico, per i malati, cioè per la famiglia SLA è interiore, ma è profondo quanto quello del malato. Profondissimo, addirittura ci sono spesso sensi di colpa ingiustificati, ma ci sono, ma come sempre quando c'è un dolore verso una persona amata entra immediatamente in sé un senso di colpa, la stessa cosa che fanno i bambini quando urla il padre, il bambino inizia a pensare che la colpa sia sua, cioè quando c'è un dolore legato ad una persona a quale tu vuoi bene nasce un senso di colpa. Quindi immaginate una famiglia SLA, come le chiamiamo noi, con tanto amore e tanta luce, che ha un senso di colpa perché si chiede come mai non siamo riusciti a aiutarlo, come mai si è ammalato di questa malattia misteriosa. E ancora la scienza, insomma, sappiamo bene, e non devo dirlo io, non riesce a spiegare, anche se le ricerche sono tante, sono positive e sicuramente andremo sempre meglio. Quindi non c'è questo senso di colpa. Come si può aiutare? Conoscendo questa scienza. Questa è la scienza SLA. E c'è un presidente, posso permettermi, la scienza modernissima è come se parlasse alla SLA. C'è una strana coincidenza tra il mistero della scienza che avanza e il mistero della SLA. Secondo me prima o poi si incroceranno, sono convinto, e riusciremo a farcela. Io non sono positivo, è la scienza che è sempre stata vincente. Va bene, basta vedere cosa sta accadendo con i vaccini, insomma.
Sì, sì, ma poi se si incrociano, io sto pensando, se si incrociano queste due scienze, cioè quella della sperimentazione con quella relazionale degli aspetti scientifici della relazione, secondo me rischiamo di risolvere tutto.
Sì, sì. Ma, ma noi stiamo, come tu sai, quando il tuo intento, ed anche il mio se posso permettermi, era quello di non soltanto, come dire, dare un piccolo aiuto, ma un grande aiuto nel senso complessivo, culturale, che vada avanti fortemente nei confronti di questa malattia, ma che porti avanti un discorso che ampio, si allarga, più discipline, insomma, veramente dobbiamo rinnovare, un nuovo rinascimento ci deve essere anche nei confronti di queste malattie e soprattutto questo atteggiamento scientifico, perché è da lì che parte, è sempre da noi che parte. È vero che c'è lo scienziato che ci aiuterà, il genio che scoprirà, ma è anche vero che saremo noi sul campo a conoscere questa scienza, e da ISAV per esempio sta formando una nuova cultura sulla SLA, e questo sarà il punto di forza.
Sì, allora ci scrive Giovanni, sublime il prof Santilli, molto interessante. Grazie, Francesca, Giovanni. Le parole del prof Santilli rispecchiano a perfezione il mio stato d'animo.
Noi parliamo di ferite emotive, no? Ma sono più che ferite, sono dei traumi emotivi molto forti e vanno cicatrizzate, e quindi abbiamo cercato di, in sintesi finale, di portare un po' il discorso sulla scienza, e penso che sia non solo un'emozione parlarne, ma anche un'emozione, so, nella tua mente, in tutte le famiglie SLA e anche nella mia, poter un giorno dire che abbiamo raggiunto una meta, un traguardo. Lo facciamo ogni giorno, però insomma ce ne sono di più grandi da portare avanti, quindi questo sarebbe veramente, questo è l'augurio per tutti. Non dobbiamo fare errori emotivi, non dobbiamo lasciarci prendere da una disperazione che c'è, però questa è l'ultima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo cercare di essere il più possibile legati al concetto che nel cuore esistono i neuroni che pensano. Facciamolo pensare, perché riusciremo, la razionalità qui ha poca forza.
Allora, prof, grazie. Ci vuoi lanciare un ultimo messaggio per chiudere sia la trasmissione che il tuo intervento?
Diciamo, io quello che sento dentro è questo. A proposito di... Non voglio essere... però i complimenti a te perché in pochissimi anni, ma pochissimi neanche, insomma, sei riuscito, con l'aiuto anche di tante persone che ti circondano, a compiere un miracolo, perché hai portato una nuova cultura nella nostra regione, ma sento anche nel territorio nazionale, rispetto alla malattia SLA, ma non solo, rispetto al sociale, cioè rispetto a quanto si può fare per non abbandonare anche persone che, davanti a malattie inspiegabili. Ecco, si può spiegare attraverso altre soluzioni, si può aiutare anche attraverso altre discipline. Ed è un processo culturale, ce lo dobbiamo ricordare. Cioè, nella vita è il processo culturale che avanza. Poi tutto il resto. Se non prepariamo il terreno, non pianteremo ben nulla. Non possiamo portare un ulivo nel deserto. Noi invece stiamo creando non il deserto. C'era il deserto. Noi lo abbiamo invece eliminato. C'è il terreno oggi sul quale costruire tutto. E lo stiamo facendo in modo straordinario, secondo me. E quindi un augurio a tutti, e siamo sempre tutti insieme, tutti vicini. ISAV è una associazione, ma non è solo un'associazione, è un nucleo umano fortissimo, è un circuito vivente esso stesso.
Grazie, prof. Grazie veramente. Grazie a te, Presidente. Di tutto, soprattutto del tuo intervento. Allora, grazie. Mondo SLA finisce qui. Vi invito ad ascoltare la nostra Sandra Marini con la storia di Gilgamesh, re di Uruk, alle ore 13:30.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.